subito. 1999, gennaio, nasce l'euro. Sono passati 20 anni e oggi ci si chiede se sia quella data, quella nascita, una data da festeggiare o in qualche modo invece da compiangere. Noi ne parleremo con Romano Prodi, che visse quei mesi e quegli anni in posizioni chiave, tra poco ve lo ricorderemo. Parleremo quindi con Romano Prodi dei 20 anni dell'euro, ospite a Zapping. Poi parleremo dei due grandi pilastri, diciamo, della politica economica del governo, o quello di quota 100 sulle pensioni e quello del reddito di cittadinanza, in maniera speculare. Avremo un esponente della Lega a parlare di pensioni e subito dopo un analista, un esperto, possiamo chiamarlo un tecnico, Francesco Seghezzi, a commentare le ultime novità proprio sul tema, perché sapete, da qualche giorno, da qualche ora forse, circola una bozza di decreto che riguarda tutte e due le misure. Tale e quale faremo anche sul reddito di cittadinanza. Avremo un esponente del Movimento 5 Stelle, il sottosegretario Cominardi, e poi subito dopo Lorenzo Borga ad esaminare le novità introdotte dalla bozza. Più che altro si tratta della prima volta da molti mesi, in alcuni casi da molti anni, che queste due misure si possono trovare nero su bianco. Di Maio dice che le cose vanno ancora aggiustate qui e là, ma insomma per la prima volta possiamo discutere, come si dice, carte alla mano, e lo faremo. Poi parleremo anche della vicenda Carige, della banca genovese Carige, che con un consiglio dei ministri fatto ieri notte, ieri sera, il governo ha deciso in qualche modo di salvare in diversi modi e in coordinamento con le autorità comunitarie. Ci sarà un economista con noi, Marcello Messori, che ci spiegherà se questa iniziativa di salvataggio è o no in linea con quello fatto anche dai precedenti, in particolare dal precedente governo, dal governo Renzi e dal governo Gentiloni. Infine avremo ospite Ivan Cotroneo, regista e sceneggiatore, lui l'autore della fiction La compagnia del cigno, che ha debuttato ieri su Rai 1, ha avuto un grande successo. Oggi c'è una seconda puntata, con lui faremo un po' di conversazione su questa prima. Bene, questi sono i temi della puntata di Zapping di oggi. 335-699-2949, sms e whatsapp se volete dirci la vostra sui vari temi che tratteremo. Sentiamo i titoli del TG3 e poi Romano Prodi.
Continua la trattativa sui migranti di Malta, Germania e Francia pronti ad accoglierne 100. Sempre più critica la situazione sulle navi, il nostro inviato a bordo della CI. Polemica dopo il decreto che salva Banca Carige. Il PD attacca, vergogna, per anni ci avete insultato. Salvini, abbiamo difeso i risparmiatori. Di Maio, non diamo un euro alle banche. Tra poche ore Trump parlerà alla nazione su shutdown e muro col Messico, gelo con la Turchia sui curdi, chiusa in anticipo la visita di Bolton ad Ankara. Per l'aggressione ai giornalisti dell'Espresso indagati, per lesioni e violenza privata, i leader romani di Forza Nuova e Avanguardia Nazionale, al TG3 il video con le minacce. Ancora un caso di bimbi maltrattati in un asilo dei Castelli Romani. Video e intercettazioni inchiodano tre maestre e una collaboratrice scolastica, tutte ai domiciliari. Al TG3 la storia di Giovanni, 79 anni, pianista cieco dalla nascita, riuscito a mettersi in salvo da solo durante il sisma nel Catanese. I vigili del fuoco recuperano i suoi due piani e gli spartiti Braille.
19:34 minuti, questi titoli del TG3, eccovi tornati a Zapping, quando possiamo dare il benvenuto a Romano Prodi. Presidente, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Come dicevo in apertura, parleremo dei 20 anni dell'euro. Era appunto il 1 gennaio 1999, 20 anni fa, quando gli allora 11 paesi dell'Unione Europea cominciarono ad avere una moneta unica. A gennaio di quell'anno, nel 99, si trattava di una moneta per i mercati finanziari, per le transazioni online. Cominciammo a manovrare, a maneggiare l'euro in moneta in carta soltanto nel 2002. Ma intanto avevamo già una moneta comune. Romano Prodi a quel tempo era, diciamo, aveva appena finito la sua esperienza da Presidente del Consiglio italiano, lasciò l'incarico a fine del 1998 e mancavano pochi mesi per vederlo sbarcare e arrivare a Bruxelles come Presidente della Commissione europea. Quindi Romano Prodi è un testimone d'eccezione di quella fase, perché vide la nascita dell'euro dal versante italiano, da Palazzo Chigi e poi da Berlamonda, dalla Commissione europea appena qualche mese dopo. Quindi Presidente, la prima domanda è questa: 20 anni sono passati, dobbiamo festeggiare o dobbiamo compiangere quel giorno?
Dobbiamo assolutamente festeggiare. L'Italia fuori dall'euro sarebbe fuori da qualsiasi prospettiva futura, e naturalmente festeggiando uno deve anche mettere in rilievo gli errori fatti, i difetti, ma l'aspetto fondamentale di costruire con la moneta, di contribuire alla costruzione di qualcosa che può resistere a questa tempesta che c'è nel mondo, no? A questo dominio american-cinese del mondo di oggi e del mondo futuro, questo sarà un dono che ci gioverà per tutto il futuro. Poi critichiamo pure gli errori fatti.
Senta, tra gli errori fatti, leggevo qualche giorno fa, più che dagli errori, tra le cose, diciamo, che bisognerebbe correggere, leggevo qualche giorno fa un'intervista a Mario Monti, il quale diceva che due cose andrebbero fatte sostanzialmente per correggere gli errori dovuti alla nascita dell'euro. E uno è quello di arrivare ad un accordo per scomputare gli investimenti, il costo degli investimenti dal calcolo del deficit. L'altro sarebbe quello di completare l'armonizzazione fiscale, cioè le leggi sulla tassazione che ci sono nei paesi europei per rendere meno sleale la concorrenza sulle imposte. Sono due misure che lei condivide, Presidente?
Ma la prima, condivido tutte e due. La prima però non è che conti molto, cioè conta nella computazione del deficit, invece la seconda è fondamentale, cioè qual è il problema dell'euro? Il problema dell'euro è che è stato fatto a metà, cioè quando è nato giusto, ma nell'intesa che si sarebbe andati avanti verso l'armonizzazione fiscale, cioè in cui tutti i paesi avrebbero in qualche modo convenuto di organizzarsi assieme sotto gli aspetti della politica economica e della politica fiscale. E questo non è avvenuto, ma quando io facevo rilevare questo al cancelliere tedesco, lui giustamente mi diceva: ricordati che Roma non è stata fatta in un giorno, lo dovresti sapere tu che sei italiano.
Però sono passati 20 anni, quindi forse non in un giorno, ma nemmeno in 20 anni.
Ah no, allora qui andiamo ad agio, è che sono cambiati i dirigenti europei.
Certo, è cambiata la leadership
europea. Non è che ci avevo messo 20 anni, una buona parte di questi non aveva un assoluto desiderio di tornare indietro, cioè io dico, l'euro era una tappa per una convergenza che si è verificata a metà, come io uso dire, il pane è stato cotto a metà, quindi non è ancora buono, ma il problema non è tornare indietro, il problema è cuocerlo del tutto.
Senta, Presidente, un'altra questione. Molti sostengono in realtà che i difetti dell'euro sono maggiori dei vantaggi. È una tesi che circola molto, soprattutto
molti,
in questa fase.
Un po'
soprattutto in questa fase, anche in Italia, al governo, ci sono molte forze politiche che sarebbero sicuramente pronte, forse non a dire che è il caso di uscire dall'euro, ma ad attribuire all'euro molti dei problemi che l'Italia ha vissuto, la sua scarsa crescita, i prezzi che sono aumentati, il fatto di aver avuto invece dei paesi che ne hanno giovato molto di più, come la Germania, e quindi, come dire, un non allineamento delle varie economie a vantaggio di quelle più forti e a svantaggio di quelle più deboli. A un tale svantaggio si potrebbe arrivare a pensare da non compensare quella famosa armonizzazione di cui parlavamo. Lei che ne pensa?
No, guardi, il problema è che volta messi in rilievo anche gli errori compiuti.
Presidente, mi consente di richiamarla perché non si sente benissimo. Volevo provare a vedere se riusciamo a stabilire...
Infatti io sento una voce molto, molto bassa.
Anche io, anche noi. Quindi proviamo a richiamare lo stesso numero in un minuto, se mi permette. Così sicuramente la nostra conversazione sarà più fluida. Allora, sono le 19.40, siete all'ascolto di Zapping. Stiamo parlando con Romano Prodi, che... nel momento di passaggio dall'euro dalla lira all'euro era stato fino a pochi mesi prima Presidente del Consiglio e poi Presidente della Commissione Europea. Ecco Presidente, siamo tornati.
Bene.
La sento meglio.
Adesso sento meglio anch'io.
Allora, dicevamo, insomma, se dobbiamo mettere sulla bilancia i difetti dell'euro, i suoi vantaggi, ci sono alcuni...
Guardi che si è rimessa a sentir male,
Sì, adesso io però la sento meglio. Quindi
prima
ascolta...
si sentiva bene, adesso male.
Adesso i nostri ascoltatori la sentono meglio, però. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Non so se adesso lei mi sente.
Ecco, adesso sì.
Ecco, lei può parlare perché io la sento molto meglio di prima.
Adesso sento anche lei.
Bene. Ecco, allora, stavamo dicendo i dubbi di coloro che pensano che, insomma, l'euro ha prodotto molti vantaggi per alcuni paesi e molti svantaggi per altri. Questa sostanzialmente è la critica.
Ma, voglio dire, il problema dei vantaggi e degli svantaggi non è dell'euro, perché dell'euro si sono avvantaggiati paesi deboli e paesi forti. Il problema è la politica economica adottata dai diversi paesi. E guardi, quando parlano di strapotere tedesco, io sostengo che la Germania con la politica dell'austerità abbia danneggiato gli altri paesi, ma non c'entra niente con l'euro. È la politica dell'austerità che ha reso la Germania un freno e non uno sviluppo per gli altri. La Bundesbank, si è detto anche... lo strapotere della Bundesbank, perché secondo lei la Bundesbank non era forte anche con grande strapotere prima dell'euro? Non aveva un ruolo dominante in Europa? Voglio dire, stiamo attenti nell'attribuire all'euro colpe e problemi che sono al di fuori dell'euro, che sono errori di politica economica a livello europeo e anche errori di politica economica a livello nazionale, perché voglio dire, il problema del sovrappeso del debito italiano, dei nostri debiti e così via, è un problema mica tedesco. Dico, io ripeto che durante il mio governo io avevo portato il rapporto fra debito PIL al 100%, quel 101-102%, quello che oggi ha la Francia. Se noi tenevamo questo, nessuno avrebbe mai attaccato l'Italia come è stato fatto durante il periodo della crisi economica. Quindi cerchiamo di interpretare la storia in modo equilibrato e poi, se vogliamo anche riflettere più a fondo, pensiamo cosa era l'Italia priva dell'euro, con i tassi di interesse sempre al di sopra del 10%, che non si potevano fare i mutui per le case, cosa è diventato dopo l'euro, cosa sarebbe il tasso di interesse oggi e il debito da pagare se non ci fosse l'euro con quello che è oggi. Cioè, uno deve fare anche il confronto con la realtà della storia e non attribuire all'euro colpe che sono derivate da altri. E poi ripeto, oggi pensi all'Italia fuori dall'euro, cioè fuori dalla storia.
Beh, molti dicono avremo libertà di stampare la nostra moneta, avremo libertà di svalutarla per essere più competitivi, avremo molta più flessibilità, insomma...
Questo non c'è dubbio che avremo la libertà di svalutarla, come succedeva prima. E poi i nostri partner commerciali non ne potevano più. I francesi, mi ricordo benissimo, che dicevano adesso basta svalutare, qui si rompe il mercato comune se voi continuate a svalutare, perché non possiamo essere presi in giro. E da noi l'inflazione galoppava più forte della svalutazione. E questo un paese moderno?
Quindi alla fine la svalutazione l'inflazione era una tassa occulta su tutti i cittadini.
E appunto. Appunto.
Senta, Presidente, molti italiani però si ricordano quel passaggio come una fase in cui i prezzi si impennarono. Lei in un'intervista, in un suo scritto, dice: ma noi facemmo tutto il possibile perché ci fosse un controllo sulla conversione tra lire e euro. Fu il centrodestra che arrivò subito dopo a mettere da parte quelle misure. Sì. Tremonti dice: ma è una critica che non sta in piedi, non è così. Noi in realtà quello che si sarebbe dovuto fare era introdurre l'euro di carta, un euro. Cosa che invece non si fece, quello avrebbe probabilmente avuto un effetto.
L'idea che un euro di carta avrebbe salvato il sistema, sì, è solo postmoderna proprio, no? La voglio definire proprio, è un parto della fantasia, perché che c'entra questo, no? Si riferisce al dollaro, quando venne il dollaro fu messo di carta, ma perché quando fu introdotto il dollaro valeva infinitamente più dell'euro, quando fu introdotto era un pezzo di alto valore, e poi si ricordi che non è la moneta o la carta che contano, il problema è molto semplice, la inflazione post euro è avvenuta solo in Italia e in Grecia, è una piccolissima parte in Francia, e allora cosa vuol dire? Che in Italia e in Grecia non si è sorvegliato. Perché se no venivi in tutti i paesi, no?
Senta, Presidente, un'altra questione legata all'euro, ma anche che vediamo un po' più in prospettiva. Molti considerano queste prossime elezioni europee del 2019 come una specie di Armageddon, in cui tutto cambierà, in cui gli equilibri europei in cui siamo cresciuti, a cui siamo abituati, con i grandi partiti tradizionali, socialisti, popolari, che vivranno una fase di grande rivolgimento, in cui invece le pulsioni sovraniste, populiste, chiamiamole come vogliamo, potrebbero, diciamo, ridisegnare la faccia dell'Europa. Lei si aspetta cambiamenti così sostanziali?
No, i cosiddetti sovranisti o nazionalisti guadagneranno un po', arriveranno a 140 parlamentari su oltre 700, però la maggioranza non l'avranno in mano. E poi stiamo molto attenti, perché la caratteristica dei sovranisti è quella di non, per definizione, di non andare d'accordo fra di loro, cioè proprio perché sostengono la sovranità assoluta degli stati e la opposizione sostanziale a un'autorità superiore. Quindi non è mica facile formare un gruppo omogeneo di sovranisti, no? Basti pensare che nella scorsa legislatura c'erano 5 Stelle alleati con gli arcisovranisti britannici e al Parlamento ognuno votava per conto suo. È successo questo per 5 anni, no? Si sono alleati perché per formare un gruppo.
Però la strategia della Lega è già più strutturata e loro pensano di portare il blocco sovranista quasi a raggiungere quello popolare, il quale anche a sua volta è interessato a proteggere il fianco destro. Quindi lì potrebbero.
No, ma guardi che il blocco sovranista avrà la Lega e Le Pen, ecco. Poi adesso c'è questo corteggiamento del blocco polacco, però si ricordi che quando c'è da votare per l'Europa la gente ci pensa, perché sa benissimo che non c'è alternativa nella nostra storia, che se non stiamo insieme siamo massacrati, le ripeto la parola, massacrati dai grandi giganti del mondo, è in gioco il nostro futuro. Poi ci vuole molto a costruirlo, è ovvio. Perché il passaggio dallo Stato nazionale a una situazione in cui vi è anche un'autorità sovranazionale è un passaggio lungo, difficile. Tutte queste grandi trasformazioni sono sempre state fatte con le armi, con l'esercito, con le guerre, fatte in pace, sono lunghe, ma è l'unico nostro futuro.
Quindi lei dice, lei è convinto che non c'è una via d'uscita dall'euro, il famoso Eurexit è una cosa che non si può fare.
Ma voglio dire, ma la Gran Bretagna che è uscita, perché era l'unico paese che aveva l'alternativa, è un caos totale. Noi pensavamo che la Brexit fosse la trattativa fra una Gran Bretagna unita e un'Europa divisa, è una trattativa fra un'Europa unita e una Gran Bretagna che è in una crisi impressionante, addirittura pensano di poter ripetere il referendum.
Cosa che non sarebbe molto.
Con la Gran Bretagna è inconcepibile, no?
chiedere una seconda volta ai cittadini. Va bene, Presidente, io la ringrazio molto per essere stato con noi in questa ricorrenza. Grazie davvero,
grazie
e buon lavoro.
Grazie a lei, e la prossima volta mettiamo il volume un po' più alto.
Va bene, Presidente, grazie e buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci. Bene, noi non ci fermiamo, abbiamo appena salutato Romano Prodi, con cui abbiamo un po' ripercorso quei giorni cruciali a cavallo tra il 1998 e il 1999, poi quelli successivi in cui insomma nacque l'euro, poi come ricordato l'euro in mano, l'euro carta moneta, ce lo avemmo soltanto 3 anni dopo, nel 2002. Adesso salutiamo invece Claudio Durigon, che è sottosegretario del Ministero del Lavoro per la Lega. Onorevole Durigon, buonasera, benvenuto a Zapping.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, io
ascoltatori.
L'ho invitata per parlare di pensioni di quota 100, però non posso fare a meno di chiedere se ha sentito le ultime battute del Presidente Prodi, che dice è impossibile uscire dall'euro, è impossibile uscire dall'Europa, il nostro futuro è soltanto lì, altrimenti saremmo un fuscello in preda alle potenze della globalizzazione, della Cina, dell'America e chissà cos'altro. È d'accordo?
Io diciamo dico che invece è possibile cambiare l'Europa, questo è quello che ci prefiggiamo nelle prossime elezioni europee, cercando di cambiare quei trattati, quegli accordi che sono purtroppo molto vecchi, che hanno bisogno di una rivisitazione, che sicuramente danno più potere ai membri ognuno di questa Comunità Europea. Questo sarà l'obiettivo nostro.
E cioè restituire sovranità a ciascun Paese membro senza però arrivare fino all'uscita, questo è il vostro...
No, noi non abbiamo mai detto che vogliamo uscire dall'Europa, se non neanche parteciperemo alle elezioni. Noi siamo per l'Europa, per un'Europa più equa, per un'Europa più inclusiva, per un'Europa più solidale, quello che purtroppo fino ad oggi non si è dimostrato.
Va bene, veniamo alle pensioni. Circola ormai da qualche ora, da un giorno, una bozza. Finalmente, nero su bianco, chi vuole può andare sul sito del governo e trovare come si stanno configurando le due misure principali. Parleremo prima di pensioni con lei e poi col sottosegretario Cominardi parleremo di reddito di cittadinanza. Allora, che cosa abbiamo capito, diciamo, a che punto è il lavoro su quota 100? Che cosa c'è di chiaro e ormai di incontrovertibile, sottosegretario?
Ma questo l'abbiamo sempre annunciato, quello che non era questa nostra azione, il famoso 62-38 che riguarda circa 350.000 lavoratori che possono andare in pensione, dopodiché c'è la famosa opzione donna.
Che viene prorogata in maniera retroattiva, come anche... ci sono varie proroghe retroattive, no? Che vengono messe in campo.
L'opzione donna riguarda le donne che hanno 58 e 59 anni nel 31-12 del 2018,
sì.
Questa è l'opzione donna, insomma, che abbiamo messo in campo. Anche qui è un'opportunità che sicuramente le donne è giusto che l'abbiano. E dopodiché abbiamo anche rinnovato Ape Social, abbiamo messo qualche altro strumento dai fondi che possono in qualche modo interagire per far uscire prima addirittura dal 2038, ma che devono avere proprio obbligatorietà nel reinserimento uno a uno delle persone in qualche modo che vengono ricollocate al lavoro, c'è la pace contributiva, insomma è un decreto complesso ma snello, ma secondo me che dà sicuramente un risveglio a un mercato del lavoro che in qualche modo è stato ingessato 7 anni fa con la riforma Fornero.
Ecco, qui ci sono molti punti interrogativi, c'è chi dice che effettivamente la staffetta generazionale funzionerà, c'è chi dice che funzionerà 1-1, Savona aveva detto 1-2, Di Maio addirittura aveva detto 1-3, cioè per ogni uscita dal mercato del lavoro ne entrerebbero 3 o 2 o 1, chissà quanti. Lei che idea si è fatto?
Beh, io partiamo da quello che abbiamo oggi. Oggi è 0-0, cioè 0 escono e 0 entrano, perché insomma la legge Fornero è un blocco totale. Sicuramente diamo rispetto dallo sblocco del turnover che ci sarà a novembre della pubblica amministrazione di un rapporto di 1-1, e questo è anche consolidato. Riguardo invece sul privato, ove non ci fosse la necessità di un rapporto 1-1, sicuramente diamo la possibilità alle aziende di poter reinvestire e quindi attrezzarsi su quello che è il nuovo mercato di Industria 4.0. Quindi secondo me è un vantaggio enorme anche per le stesse aziende. Ricordiamo una cosa, che non parliamo di pensionamenti obbligatori ma di opzione per andare in pensione, quindi significa che sceglie il lavoratore e non sceglie l'azienda. Quindi il lavoratore che sceglie di andare in pensione, sicuramente l'azienda ha bisogno di un lavoratore che non voleva mandare in pensione ma che va in pensione per scelta sua.
C'è un altro punto che però su questo va evocato. Molti sono rimasti un po' sorpresi per il fatto che per finanziare la possibilità per una certa platea di persone di andare in pensione prima si è rinviato circa di un anno la possibilità per un sacco di idonei di entrare, di prendere il loro posto nella pubblica amministrazione, appunto fino a novembre 2019. Questo ha creato molto scontento e ha tra l'altro ritardato di un anno quella staffetta di cui potevamo parlare. Forse se questo decreto serviva a trovare occupazione, forse era meglio puntare sull'assumere quelli che erano idonei.
No, questo non è così ben preciso. Allora, innanzitutto i concorsi non si poteva andare troppo arretrati, qualcosa è rimasto, ma non poteva di certo essere, non potevamo di certo andare così indietro. Invece riguardo queste assunzioni parliamo di novembre, lo sblocco, considerate che in questo momento, nonostante la richiesta del ministro Bongiorno di portare a ottobre la fuoriuscita del pubblico impiego, rimane luglio, ma sono pochi mesi insomma per fare i concorsi e per far sì che questo cambio ci sia, quindi non credo che sia un impatto così negativo.
Senta, un'ultima questione, molti dipendenti della pubblica amministrazione che sceglieranno di approfittare dei quota 100 si accorgeranno con le loro liquidazioni verranno pagate in un numero di anni cospicuo, quasi fino a 8 credo di aver capito.
No, assolutamente non vero. No, allora, noi siamo di fronte purtroppo a una legge fatta nel 2011 dal governo Monti nella famosa spending review, votata da un po' tutti i partiti trasversalmente, dove pone uno o due anni in avanti il pagamento del TFS, addirittura in tre anni e anche in più tranche. Questo si mette in una struttura che anche la Corte Costituzionale ha fatto presente che si è in qualche modo a cambiare. Per il momento noi cercheremo di trovare una soluzione per far arrivare il prima possibile il TFS, dopodiché sicuramente cercheremo di portare a livello normale questa struttura che appunto ha causato il governo Monti e che nessun governo successivamente ha mai cambiato.
Senta, ho letto una sua dichiarazione che dice che con quota 100 l'assegno può diminuire fino al 16%, è così?
No, allora, io non ho mai detto questa cosa di diminuzione. Allora, noi
la leggo sull'ASCA, sull'agenzia.
Sì. No, buono, allora le spiego. Quello che noi diciamo è un mancato guadagno. Le faccio un esempio. Se lei versa in banca per 38 anni, dice, ma se versavo per altri 4 anni, diventavo quanto io versavo di più. Quello che uno versa va in pensione secondo quello che uno versa. È normale che se noi diciamo che questa persona perde, io penso che le persone sono così brave che si faranno i conti in tasca e vedranno se è meglio andare a lavorare o stare in pensione a casa. Ecco.
Prima di salutarla, una telefonata. Salvatore della provincia di Lecce, buonasera.
Salve, buonasera signor Loquenzi. Buonasera a lei e a tutti i suoi ospiti. Io vorrei porre questa domanda, è un quesito al quale io non so darmi la risposta. Questo primo gennaio ho compiuto 63 anni per quanto riguarda l'APE Social. Sarei dovuto andare in pensione dal primo gennaio in poi, insomma, avrei dovuto fare la domanda. Ecco, non so se mi è possibile presentare la domanda, in quanto io ho 30 anni di contributi, compio 63 anni e quindi con la vecchia legge sarei dovuto andare in pensione. Ecco, l'APE Social che è stato prorogato, io rientro in queste nelle nuove determinazioni fatte dal nuovo governo oppure riguarda solo tutti coloro che sono nati dal 51 al 53?
Salvatore, io mi arrendo perché poi i casi specifici sono molto complicati. Sentiamo se il sottosegretario Durigon è in grado di darmi una risposta.
Posso dire questo, intanto che l'APE Social, con il decreto che noi attueremo nei prossimi giorni, viene prorogato fin dal primo gennaio. Quindi se lei aveva requisiti con l'APE Social, senza tecnicamente ho capito poco, oppure poco bene la sua situazione, se lei entrava nei requisiti dell'APE Social come era strutturato, lei potrà andare in pensione.
va bene, onorevole Durigon, la ringrazio molto, grazie per essere stato con noi e le auguro buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buona serata.
Allora, molte questioni aperte sul fronte di Quota 100, la nuova bozza dà delle informazioni aggiuntive, ma insomma è più o meno una conferma di quello di cui si è discusso in tutti questi mesi. Dovrebbe essere già con noi il Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione Adapt e coordinatore del giornale dell'area lavoro del giornale online Open. Non so se è già con noi Francesco Seghezzi. Vediamo se è con noi. Buonasera Francesco. Pronto?
Buonasera.
Eccoci. Allora, Francesco Seghezzi a Zapping, grazie di aver accettato il nostro invito. Io ricordo il numero 335-699-2949, SMS e WhatsApp se volete intervenire. Avrei voluto i titoli del TG1, ma mi pare che non siamo in grado di trasmetterli. Mi confermate dalla regia che si tratta di questo? Se no, andiamo direttamente alla nostra chiacchierata con Francesco Seghezzi. Abbiamo il TG1, sentiamolo. Arriva, credo che arrivi. No. Forse no. Non capisco se devo aspettare o rinunciarci. Vediamo che succede, se no partiamo con l'intervista e poi lo sentiremo dopo. Allora,
ecco. Migranti, Conte, sollecitiamo Malta per lo sbarco, il rigore ha un limite, accogliere donne e bambini, giovedì reddito e quota 100 in Consiglio dei Ministri. A Bruxelles spiragli nella trattativa per l'attracco alla Valletta delle navi ONG con 49 persone a bordo. Decreto Banca Carige, il PD accusa conflitto di interessi del Premier, la replica è falso e 5 Stelle da noi nemmeno un euro ai banchieri. Botte, insulti, una sopraffazione sistematica, così le maestre terrorizzavano i bimbi in un asilo ai Castelli Romani, in 4 ai domiciliari. A 3 anni ha mangiato per la prima volta a Torino, eccezionale intervento chirurgico su una bimba nata senza un tratto di esofago. Primo televisore che si arrotola, quello modulare che si adatta alla stanza, la TV trasparente, gli schermi del futuro in mostra a Las Vegas. L'11 gennaio saranno 20 anni dalla morte di Fabrizio De André, è stato uno degli artisti più profondi, lo ricordava così ai microfoni del TG1 Leonard Cohen. Tra loro una grande stima, anche senza essersi mai incontrati.
Le 22 minuti, questi i tanto sudati titoli del TG1, li abbiamo sentiti. Torniamo da Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione Adapt e coordinatore area lavoro del giornale online Open. Allora, non so se tu, Francesco, hai potuto sentire tutto, in parte l'intervista che abbiamo fatto con Claudio Durigon, il sottosegretario, insomma, che ha avuto in questi giorni il compito di mettere a punto la bozza di decreto che riguarda quota 100. Insomma, sembrava comunque molto soddisfatto, le cose che avevano annunciato sono state tutte confermate in questa bozza, adesso mi sembra si tratti di capire l'applicazione, come si verificherà. Tu che idee ti sei fatto?
Allora, purtroppo non ho sentito l'intervista, però immagino che sia in linea con quanto dichiarato il sottosegretario nelle ultime settimane. Allora, adesso vedremo giovedì il testo che uscirà dal Consiglio dei Ministri, ma vedendo la bozza mi sembra che si confermi quanto detto, quanto è andato a delinearsi, diciamo, nelle ultime settimane. Quindi siamo arrivati a una quota 100 che ha una durata, e questo è il primo elemento importante, perché è stata introdotta in via sperimentale per 3 anni. Quindi
Che cosa vuol dire in via sperimentale? Quindi non sono convinti di volere veramente questa riforma, devono metterla alla prova, perché invece forse dopo tanti anni a dire che la Fornero non funzionava, c'è ancora bisogno di sperimentarne il cambiamento?
Allora, io credo che il dire che è sperimentale è un modo gentile di dire che le risorse ci sono per 3 anni e già che ci siamo per 3 anni, cara grazia, perché ricordiamo che sono più di 20 miliardi di investimento complessivo per il triennio, quindi sperimentale in questo senso, e sperimentale nel senso che si giustifica la spesa di quota 100 se si innesca quel meccanismo tanto raccontato della staffetta generazionale, ossia del fatto che se vanno in pensione delle persone con più di 62 anni grazie a quota 100, vengono assunti poi dei giovani. Perché è fondamentale questo? È fondamentale per gli equilibri dei conti pubblici, nel senso che se vanno in pensione le persone con quindi un costi in più per l'INPS, pur con tutte le penalizzazioni che sappiamo che ci saranno fino intorno al 20%.
Anche se il governo non le vuole chiamare penalizzazioni, dice meno periodo contributivo, minor entità dell'assegno.
Certo. Sì, sì. Comunque minor entità dell'assegno, sì. Diciamo, chiamiamole come vogliamo. Fatto sta che l'INPS dovrà iniziare a pagare prima queste persone rispetto a quando le avrebbe pagate con la Fornero, quindi ha dei costi in più. Per sostenere questi costi c'è bisogno che ci siano nuovi contribuenti. I nuovi contribuenti ci sono se ci sono nuove assunzioni. Se questo meccanismo non scatta, è come se noi avessimo i nostri 100 euro, tutto un tanto ci chiedono di pagare 105, va bene se ci danno 5 euro in più. Questi 5 euro in più ce li danno i nuovi contribuenti. Ecco, tutto dipende da questo. Io non sono così sicuro che la staffetta 1-1 di cui parla il sottosegretario Durigon, o anche l'1-3 di cui ha parlato Conte alla conferenza stampa.
Per non parlare di quella 1-2 di cui parlò Savona a Bruxelles qualche tempo fa.
La situazione dice che, che il dato storico ci dice che non è detto che sia così. Possono obbligare o comunque spingere molto le aziende pubbliche, ma oltretutto sul pubblico noi sappiamo che fino a novembre c'è un blocco delle assunzioni, sempre determinato dalla legge bilancio per un contenimento di costi. Quindi non sono così sicuro che funzionerà questo meccanismo, e questo potrebbe tradursi tra 3 anni nella scoperta che il buco dell'INPS si è allargato perché non ci sono tutti i nuovi contribuenti, e allora lì si potrà dire che la sperimentazione è fallita, anche se nel frattempo è sicuramente stata monetizzata dal punto di vista elettorale, se bisogna essere maliziosi.
Ecco, ma al di là del dibattito politico, che poi ognuno difende per la sua propria parte, esistono studi, analisi storiche, verifiche anche comparate di paesi che abbiano effettivamente fatto un anticipo pensionistico simile al nostro, che hanno prodotto poi un visibile aumento di nuove assunzioni?
No, allora, che la tesi che va per la maggiore, soprattutto nei paesi europei, è quello di rendere sostenibile il lavoro anche sopra i 60 anni, perché sappiamo che la tendenza generale è quella di un invecchiamento della popolazione, quindi l'obiettivo dei paesi più avanzati è quello del cosiddetto invecchiamento attivo, ossia di modalità di lavoro che consentono anche alle persone di una certa età di lavorare senza fare gli stessi sforzi fisici a cui erano sottoposti quando avevano 30 anni. Diciamo che ci si muove in una direzione opposta, sempre lasciando spazio su base volontaria, come in effetti è anche quota 100, di anticipare la pensione, privilegiando magari certi tipi di lavoro che difficilmente hanno un ricambio. Ma tutti i dati, tutte le statistiche che abbiamo ci dicono che non c'è una correlazione diretta tra il pensionamento, tra un'età della pensione bassa e quindi un tasso di occupazione sopra i 60 anni basso e una disoccupazione giovanile bassa, ma in paesi del nord Europa, partendo già dall'Austria e dalla Germania senza andare troppo in alto, hanno tassi di occupazione degli over 60 molto più alti di quelli italiani, che pur sono cresciuti negli ultimi anni, e hanno anche tassi di occupazione alti di dei giovani.
Quindi non c'è una
magari
correlazione dimostrabile, sì.
Magari c'è più part-time sugli anziani e meno part-time sui giovani. In Italia è paradossalmente il contrario, c'è tanto part-time sui giovani e meno part-time su chi è in uscita, ma dati che mostrano questo non ci sono, anche perché non si è andati in questa direzione, l'obiettivo è un altro.
Alessandro da Napoli, sentiamo cosa ne pensa, cosa ci vuole chiedere. Alessandro, buonasera.
Io mi riferivo al discorso delle pensioni, quota 100, quota quello che sia, anticipata. Cosa succederà nella scuola? In pratica io sono pensionato da un anno dalla scuola, ma tantissimi colleghi avevano l'ansia, o forse l'invidia nei miei confronti, di andare via. E saranno tanti che usufruiranno di questi vantaggi, per loro. Però che succede? Con il blocco delle assunzioni nel pubblico, la cosa che succederà nella scuola, forse da considerare, è che si scopriranno le classi. Perché il blocco delle assunzioni, fare un concorso nella scuola ci insegna la storia, tra concorso, ricorsi, contro ricorsi, ci vogliono almeno 5 anni. Quindi che succederà? I precari, più o meno eliminati col vecchio governo, si creano di nuovo perché non si possono lasciare le classi scoperte. E questo era un dubbio. Cosa succederà?
È un dubbio che forse non riguarda soltanto la scuola, riguarda gli ospedali, riguarda i tribunali, riguarda tanti settori del pubblico impiego. Seghezzi, cosa
sì,
si può
diciamo
dire?
Che il combinato tra il blocco delle assunzioni fino a novembre, con poi tutti i tempi che giustamente l'ascoltatore ricordava di un concorso pubblico in Italia, e la possibilità per i dipendenti pubblici di andare in pensione prima utilizzando quota 100, potrebbe generare, anzi diciamo che è molto probabile, soprattutto in quei settori in cui diciamo che non c'è una sovrabbondanza di personale, più o meno in tutti, perché sappiamo che il pubblico impiego italiano, soprattutto nel mondo della scuola e nel mondo della sanità, negli ultimi anni non ha visto delle iniezioni, se non a livello locale, di personale, potrebbe succedere una situazione del genere. Io penso al tema perché sono più legato al tema dei ricercatori universitari che dovevano entrare in ruolo quest'anno e non potranno entrarci perché c'è il blocco fino a novembre, e questo sicuramente crea dei problemi dal punto di vista delle docenze, ma ovviamente anche per la scuola.
E un'ultima questione, Francesco Seghezzi, il governo quando parla di sperimentazione di quota 100 mi sembra che intenda in realtà un'altra cosa, più che quella legata alle risorse di cui parlavamo prima, dica in realtà il nostro vero obiettivo è quota 41, cioè che si possa andare in pensione con 41 anni di contributi senza nessun vincolo legato all'età. Questa è una prospettiva credibile secondo te?
Io faccio abbastanza fatica, nel senso che se per ottenere quota 100 così come l'abbiamo ottenuta abbiamo dovuto fare delle clausole di salvaguardia sull'IVA molto più alte di quelle degli ultimi anni e che scatteranno l'anno prossimo, e in più diciamo che ci fondiamo su quanto dicevamo prima di un ricambio generazionale che va a sostenere la possibilità di andare in pensione con quota 100, e già qui io la ritengo molto, molto complicato, perché difficilmente le clausole di salvaguardia non scatteranno, faccio ancora più fatica a ipotizzare una strada come quota 41 in cui i costi sono molto più elevati, anche perché noi ci dimentichiamo che i costi poi pian piano aumentano anno dopo anno, perché le persone andate in pensione prima si sommano con quelle andate in pensione con l'anno in corso, quindi è un continuo accumularsi di costi, e a meno che abbiamo un'iniezione di nuovi lavoratori particolarmente elevata, e dico soltanto una cosa per chiudere, ricordiamoci che i contributi che paga un ventenne quando inizia a lavorare sono molto più bassi dei contributi che paga un 62enne quando esce, perché c'è tutto un percorso di carriera che fa sì che il suo stipendio aumenti negli anni. Quindi dal punto di vista proprio dei bilanci, uno che va in pensione e un giovane che entra non portano gli stessi contributi, e c'è un rapporto di 1-3 più o meno. Quindi immaginiamo cosa servirebbe un ricambio di 1-6 perché questa cosa fosse sostenibile, quindi la vedo molto difficile.
Va bene, ci fermiamo qui. Grazie davvero molto a Francesco Seghezzi dell'ADAPT e giornalista di Open. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi.